sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
One Podcast.
Che ora era Seattle, se a Perugia?
Se 9 ore e 3 la mattina.
Quindi le 3 di notte.
Sì.
Quindi sua madre sicuramente dormiva.
Sì.
Alle 12 non era ancora successo niente, anche sua madre.
Come ha giustificato Amanda quella telefonata strana a sua madre il 2 novembre? Il corpo non è stato ancora scoperto e quindi non c'è ancora motivo di allarmarsi. Eppure Amanda chiama sua madre a mezzogiorno. A Seattle sono le 3 di notte. Perché, le chiedono i PM il 13 giugno 2009, ha svegliato sua madre alle 3 di notte? Non si chiama la propria madre a quell'ora se non si deve comunicare qualcosa di particolare.
Ho chiamato la mia mamma soltanto per dire che eravamo mandati fuori dalla casa e che ho sentito una cosa di un piede.
Alle 12 non era ancora successo niente, nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.
Non mi ricordo, ma se ho fatto, io avrei chiamato perché...
L'ha fatto.
Ok, va bene, ma non mi ricordo.
Non mi ricordo, insiste Amanda. Ma i magistrati la incalzano, come fa a non ricordare? Lei ha chiamato sua madre alle 3 di notte, ora di Seattle. Perché lo ha fatto?
Se ho fatto questa telefonata era perché ho pensato che dovevo dire qualcosa a lei. Forse ho pensato a quel momento che c'era qualcosa di strano, perché in quel momento, quando sono andata a Raffaele, ho pensato che c'era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare. Sinceramente non mi ricordo questa telefonata, quindi non posso dirti per sicurezza perché, ma suppongo è perché sono arrivata a casa quando la porta era aperta e quindi per me è una cosa strana.
Amanda chiama insomma sua madre perché giudica che in casa c'era qualcosa di strano, ma quel qualcosa non la dissuade dal fare la doccia e in ogni caso Amanda non ricorda. In Cassazione il comportamento di Amanda torna nuovamente sotto osservazione. Patrick e la messa in scena del furto, secondo l'accusa, servivano per spostare il fuoco da Amanda e il ricordo della ragazza americana che si vede rannicchiata in cucina è un ricordo reale. Il senza tetto curatolo, nonostante il consumo di eroina, torna a essere un testimone valido e la sua personalità non condiziona i suoi ricordi. Che la sua testimonianza sia valida lo certifica il fatto che disse di aver visto, il giorno dopo, tanti carabinieri, alcuni con le tute bianche che sembravano marziani. Il delitto era avvenuto e i carabinieri del RIS si aggiravano per la zona. E sull'ora della morte non si può sostenere nulla di certo. Il procuratore di Perugia Giovanni Galati e il sostituto procuratore generale Giancarlo Costagliola smontano la sentenza d'appello punto per punto. Il sostituto procuratore in Cassazione Luigi Riello chiede l'annullamento dell'assoluzione e i giudici della Cassazione, presieduta da Stefano Chieffi, annullano e dispongono un nuovo processo d'appello. Dal momento che Perugia ha un solo collegio penale, che non può nuovamente giudicare gli imputati, si cambia, si va a Firenze. E lì, sollecito, all'inizio del processo, si sfoga.
Non auguro a nessuna persona al mondo di poter vivere quello che ho avuto come esperienza, perché tutta la mia vita che era prima, adesso non c'è più, è stata completamente cancellata e portata via. Per una persona come me, un italiano come voi, ci possa essere la possibilità di avere una vita, perché al momento io una vita reale non ce l'ho.
Meredith, il delitto di Perugia. Un podcast di Antonio Iovane. Raffaele.
Raffaele Sollecito oggi una vita ce l'ha. Quando lo vedevo in tribunale, durante i processi, Mi dava sempre l'idea di un ragazzo smarrito, perennemente incredulo. Come se non fosse lui a vivere quella vita, ma si guardasse sempre dall'esterno. Se Giulia Bongiorno aveva scelto di paragonare Amanda a Jessica Rabbit, per sollecito aveva scelto il personaggio interpretato da Tom Hanks.
Raffaele Sollecito ha avuto un evento simile a quello che è capitato a Forrest Gump, semplicemente questo, nel senso che chi conosce la storia di Forrest Gump sa che Forrest Gump è un puro al quale capitano cose gigantesche, pazzesche, e che quindi si ritrova praticamente scaramentato in una realtà quasi di fantasia che non ha mai voluto.
E allora incontriamolo, Forrest Gump. Mi ha dato appuntamento sotto casa sua. Vive a Milano, nella zona ovest, nella palazzina color pesca di un comprensorio. La via è trafficata, la gente porta a spasso il cane, qualcuno fa jogging. Lo aspetto davanti al portone. Dopo un paio di minuti lo vedo arrivare. Indossa una camicia bianca e una cravatta marrone. È appena tornato dal lavoro. Non ha i capelli lunghi degli ultimi anni, ma li ha accorciati. Lo seguo per un piano di scale e arriviamo nel suo piccolo appartamento. Angolo cottura, stanza da letto, bagno. Sediamo al tavolo della cucina.
Un po' d'acqua.
Grazie, signora.
È il momento di cominciare l'intervista. Raffaele mi parla di Milano, mi dice che apprezza la città quasi esclusivamente per ragioni lavorative.
Comunque sono cresciuto al sud con panorami un po' più carini di Milano, però in tutto sommato, anche se non dà, diciamo così, l'idea di essere una città, diciamo così, piena di natura o di belli edifici, comunque ti offre tantissime opportunità e ci sono tantissimi eventi, si muove tantissimo.
Poi parliamo un po' delle sue passioni.
Lo yoga, tutte le mattine. Seguo da un'applicazione sul telefonino che mi permette poi di scaricare nuove lezioni ogni giorno.
E poi i manga e il Giappone in generale, la montagna, le mostre, il teatro, le auto d'epoca, il rock.
Adesso come adesso apprezzo molto gli Arctic Monkeys, sul panorama musicale anche i Mans, che mi piacciono, anche se sono un po' criticati, eccessivamente criticati forse. Nel panorama musicale italiano ultimamente ho scoperto i Ministri, che è un gruppo un po' di nicchia ma sono veramente bravi. E poi, vabbè.
Raffaele è naturalmente diverso dai giorni di Perugia, quando lo vedevo smarrito nell'aula del tribunale. È rilassato, più sereno. Mi spiega che adesso lavora come ingegnere informatico per una società, fa il cloud architect.
Cerco di spiegarlo in sintesi, no? Saprai che, diciamo, le aziende, anche a livello IT, hanno sempre avuto, necessità di avere questi server o questi rack con le lame e dentro metterci tutti i software o quelli che noi in gergo chiamiamo workloads, cioè tutto quello che è il trattamento del dato.
Anche la sintesi non mi aiuta granché, mi perdo presto nella spiegazione. Passiamo oltre, mi racconta che fa volontariato nelle carceri coi radicali, raccoglie le testimonianze dei detenuti per aiutarli nel reinserimento.
Spesso si va a opera e poi vabbè sono andato anche a Roma Rebibbia, adesso che sono qua sto andando più spesso a opera. Ecco.
Quando gli domando come ha passato gli ultimi anni dopo il proscioglimento definitivo, Raffaele parte all'attacco.
La cosa che mi amareggia di più è il fatto che le istituzioni italiane mi hanno lasciato lì dopo che mi hanno massacrato, non mi hanno risarcito, che non mi hanno mai chiesto scusa o non hanno mai ammesso le colpe che hanno le istituzioni italiane, e oltretutto io sono stato messo in ginocchio, la mia famiglia è stata messa in ginocchio senza un motivo. La mia famiglia per affrontare questo processo ha speso più di 1.200.000 euro, di cui abbiamo ancora dei debiti che stiamo comunque affrontando.
Di quanto più o meno?
Intorno ai 400.000 qualcosa.
Raffaele Sollecito mi dice di avere ancora debiti per oltre 400.000 euro. Aveva chiesto un risarcimento che la Cassazione gli aveva però negato. Se il giovane avesse detto fin da subito, senza contraddizioni, la verità, scrivono i giudici, la sua posizione processuale sarebbe stata sicuramente diversa. Ora ha avviato un'azione di responsabilità civile contro diversi giudici e magistrati. Nella sua vita lavorativa ha cambiato azienda 4 volte. Racconta di avere subito conseguenze sul lavoro a causa del suo coinvolgimento nelle indagini. Una volta in particolare, quando stava per essere assunto da un'azienda.
Dopo che mi ha fatto l'offerta, io l'ho firmata, ho firmato anche l'azienda, dopo una settimana l'hanno ritirata dicendomi: purtroppo non sappiamo se nella nostra azienda, che è una multinazionale, ci sono parenti della vittima. Io ero abbastanza scioccato dalla questione, perché dicevo: ma io non ho fatto niente alla vittima, quindi cioè, sono stato pure assolto, che cosa c'entra questo discorso dei parenti? E non sapremo come gestire la tua esposizione mediatica. Ho detto: ma i giornalisti non vengono da voi, qual è il problema di base? Non c'è il problema, però all'estero soprattutto mi è successo che il fatto che se ne sia parlato poco, in maniera diciamo così un po' a spot, un po' ogni tanto non si è scritto nulla, ha creato questo senso di diffidenza, di paura.
Dice che lui ha delle certificazioni, delle qualifiche. In un certo senso è un privilegiato.
E di quelli che escono e hanno finito la pena, che fanno? Si attaccano una corda al collo? Non so che devono fare. Per fortuna sono episodi che nel mio caso sono successi poche volte. Però sono stati dannosi, perché io a quest'ora potevo stare in una multinazionale che mi sarebbe piaciuto esserci, ma per colpa di un errore madornale da parte della giustizia e per colpa dei media che mi hanno dipinto come non sono, devo subire questi smacchi, questi muri.
Amanda, aggiunge Raffaele, ha potuto cavalcare la propria esperienza per il suo lavoro.
Lei adesso, da quello che so, vive, tra virgolette, di giornalismo sui casi di ingiustizia. Quindi io parlo di cavalcare nel senso di utilizzare questa esperienza per poterne poi farne una missione, poi una missione di vita, un lavoro. Oppure il pubblico ministero e i miei avvocati hanno usato questa storia come vessillo della loro carriera. Qual è il problema, cioè, di base, nel senso, qual è il loro lavoro? Io ho scelto una strada totalmente diversa. Quello che faccio io non ha nulla a che vedere con questa storia, eppure mi ritrovo pure queste, tra virgolette, situazioni che sono state un danno, ma causato da un'immagine che è stata creata di me.
Quando parliamo di quei giorni, non posso evitare di fargli notare le sue contraddizioni. Le diverse versioni fornite subito dopo il delitto, per esempio. La prima volta ha detto che Amanda era rimasta con lui, poi ha cambiato idea spiegando di aver detto un sacco di cazzate e che Amanda era uscita. Quindi ci ha ripensato di nuovo. Amanda era con me a casa. Come spiega oggi, a 15 anni di distanza, quelle incongruenze?
E come sono state presentate le cose da parte degli inquirenti? Venivano a chiedere cose che riguardavano anche i giorni precedenti o i giorni successivi. È normale che mi confondo e dico che non lo so se Amanda c'era o non c'era. Però se tu mi scrivi che io sto parlando sempre allo stesso giorno, mi stai prendendo in giro.
Ma Raffaele può essere davvero certo che Amanda non sia uscita nella tarda serata? In fondo è lui che aveva sostenuto di non esserne certo.
Quella sera sì, e di fatto se mettiamo in conto, come io dico e ribadisco, che date le prove Meredith Kercher è morta fra le 9 e le 9 e mezza, sicuramente eravamo a casa. Poi quello che è successo mentre dormivo è abbastanza relativo dal mio punto di vista, però non sentire che Amanda si sveglia, se ne va, apre la porta e tutto quanto, Non è da meno, non sono così pesante, ecco, tra virgolette.
L'ora della morte è un dato dirimente, lo abbiamo detto. Raffaele accoglie le conclusioni del medico legale Luca Lalli, che analizzando lo stomaco di Meredith aveva stabilito l'orario della morte tra le 21 e le 21:30. Una forbice su cui, tuttavia, non c'è mai stata certezza. Se l'omicidio fosse invece avvenuto più tardi, all'ora in cui Curato lo sostiene di averli visti in piazza Grimana, potrebbe essere altrettanto certo.
Ma alle 10 ero sveglio, anche alle 11. Ci siamo addormentati come fanno i ragazzi di solito, intorno a quell'ora, tra le 11 e mezzanotte, adesso non lo so. Però ci siamo addormentati normalmente, non è che andavo a dormire alle 9, per intenderci.
Per Raffaele c'è una prova per tutte del fatto che ad agire sia stato solo Guede.
C'è solo il suo DNA sulla scena del crimine. Poi ha mentito talmente tante volte.
C'era solo DNA di Rudy sulla scena del crimine. Perché, se Raffaele e Amanda hanno avuto una parte nel delitto, non c'è il loro DNA? Giuliano Mignini sostiene che c'era troppo sangue sul pavimento per isolare il DNA dei due ragazzi. Ho chiesto alla professoressa Baldi se è d'accordo.
Fondamentalmente può essere vero, nel senso che quando c'è un campione misto, che è DNA mischiato di più persone, se c'è un campione maggioritario, fortemente maggioritario, le componenti minori possono scomparire e non essere visibili. Ma in questo caso non è così, perché il DNA di Guede è stato trovato e magari qualche piccola traccia, soprattutto il cromosoma Y, che è quello che non può scomparire perché è unico, si sarebbe trovato. Quindi io no, sono del parere che no, lì dentro il DNA degli altri non c'era, c'era solo Guede.
Al processo d'appello bis a Firenze va in scena uno scontro durissimo fra accusa e difesa. Giulia Bongiorno, che difende Sollecito, si scaglia con furia contro Lorenza Zugarini e Monica Napoleoni, le due agenti che insieme ad altri poliziotti sentirono tra il 5 e il 6 novembre Amanda e Raffaele.
Sono pagine nere! Le due erano presenti quella notte, una da uno e una dall'altro. Cosa significa questo? Che io la prova, perché ce l'ho qui, che insultavano. E allora quando Amanda dice mi insultavano, perché non ci devo credere? Perché possono dire ai familiari questo? Cosa è successo a questi due? Lo sapete che hanno...
È un percorso estenuante quello dei processi per il delitto di Perugia. Giocate sempre sulle stesse testimonianze, gli stessi indizi. Ma il valore di quelle testimonianze, quegli indizi, cambia a seconda della lente del giudice o della corte. Così a Firenze Nara Capezzali e gli altri testimoni dell'Urlo tornano attendibili. Ed è attendibile il clochard curatolo, secondo il procuratore generale Alessandro Crini.
Il dato che più mi interessa a me come pubblico ministero, io una persona intanto la apprezzo in quanto magari ne possa riscontrare la plausibilità dal punto di vista del suo rapportarsi a una vicenda criminale. D'altra parte Curatolo è sicuro del suo ricordo, tossico o non tossico, Curatolo è sicuro del suo ricordo, che diciamo colloca i due imputati in orario compatibile, poi c'è il problema della data che affronteremo, in questa piazza Grimana.
Sulla data Curatolo non può essersi confuso per un motivo molto semplice. La sera del 31 ottobre Amanda era al pub di Patrick Lumumba e Sollecito da un'altra parte. Quindi il clochard non può averli visti quella sera. Eppure nella sentenza è scritto qualcosa di paradossale. Si dà atto che Curatolo abbia visto Amanda e Raffaele in piazza Grimana dalle ore 21.30-22 della sera del 1 novembre fino attorno alle 23.23.30 di quella stessa sera. E poi, qualche pagina dopo, si scrive che a una certa ora, ragionevolmente tra le 21.30 e le 22, entrambi gli imputati e Rudy Herman Guede erano sicuramente presenti all'interno della villetta ove si trovava Meredith Kercher. Gli imputati erano insomma nello stesso momento in piazza Grimana e in via della Pergola. Ma le contraddizioni non cambiano le cose. Per il giudice sono stati loro, e che a colpire non sia stato solo Rudy lo rivelerebbe anche la prestanza di Meredith, giovane, atletica, aveva praticato il karate. Incredibilmente però sul corpo non ci sono segni di resistenza, ferite, graffi. La ragazza quindi non si difese. E se non riuscì a difendersi, vuol dire che non c'era un solo aggressore. C'è poi l'orma di un piede scalzo nel bagno e Rudy, quando scappò, indossava entrambe le scarpe. E poi c'è l'operazione di ripulitura della scena del delitto, la messa in scena. E c'è Amanda che inspiegabilmente sente quell'urlo straziante e chiama in causa Patrick Lumumba.
Tu accusi Lumumba? accusi un estraneo nella consapevolezza della sua estraneità, e quindi o tu corri un rischio enorme andando a pescare uno che tu sai che non c'entra niente ma non si sa come fosse una sua congettura, oppure tu eri evidentemente presente.
Rispetto all'ipotesi iniziale, c'è però qui qualcosa di radicalmente diverso: il movente. O meglio, la scintilla non sarebbe più da imputare a un tentativo di violenza sessuale. Meredith si sarebbe arrabbiata perché Rudy era andato in bagno senza tirare lo sciacquone e se la sarebbe presa con Amanda, che lo aveva portato a casa. Rudy avrebbe aggredito Meredith tentando di violentarla, mentre Amanda e Raffaele l'avrebbero aggredita col coltello. Il giudice Alessandro Nencini condanna Amanda a 28 anni e 6 mesi e Raffaele a 25. Ma non è ancora finita. A Roma c'è ancora il Palazzaccio, sede della Cassazione, che potrebbe confermare le condanne, rinviare a un altro appello o addirittura assolvere senza appello. Quando arriva la sentenza, Amanda è negli Stati Uniti e annuncia che ci resterà. Raffaele è in Italia, si è laureato a Verona con una tesi su come il web ha trattato il suo caso. Entrambi, nel frattempo, hanno scritto libri in cui hanno raccontato la loro storia. In vista del giudizio in Cassazione, gli avvocati buttano giù centinaia di pagine per spiegare che, dal loro punto di vista, quelle condanne sono fuori dal mondo. Patrick Lumumba intanto è sconfortato, ha chiuso il pub e, come risarcimento per i 14 giorni di ingiusta detenzione, ha ottenuto pochi spiccioli, 8.000 euro a fronte dell'oltre mezzo milione di euro richiesto. Rudy è invece un detenuto modello nel carcere di Viterbo ed è finora l'unico condannato per l'omicidio di Meredith, pur avendo sostenuto che a colpire sono stati Amanda e Raffaele. Ma lo ha fatto in modo tardivo.
E ho sentito suonare. Per me era una delle ragazze che ha vita con lei. Poteva essere chiunque per me, capito?
Certo.
Poteva essere Amanda, poteva essere Vicky.
Vi ricordate? È la telefonata di Rudy all'amico Giacomo dalla Germania. Giacomo Benedetti non è un amico come gli altri per Rudy, ma è qualcosa di più, come racconterà in televisione da Franca Leosini.
Giacomo, un mio compagno di classe delle medie, che poi è diventato mio più grande amico.
Rudy sostiene che quella che ha suonato alla porta poteva essere Amanda, poteva essere chiunque. È difficile che Rudy immagini che il suo più grande amico lo stia chiamando proprio dagli uffici della questura. Perché, però, davanti al PM Mignini cambia versione? Nei successivi interrogatori, infatti, Rudy dirà: «Ho riconosciuto la voce di Amanda Knox», e in una lettera ai suoi avvocati parlerà di un orribile assassinio di una splendida, meravigliosa ragazza qual era Meredith da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. In seguito spiegherà di avere cambiato versione perché «ho avuto paura che avrebbero dato soltanto la colpa a me». In pratica Rudy temeva che Amanda e Raffaele, per ritorsione, lo avrebbero additato come unico responsabile. Ma c'è qualcosa che non mi torna. Com'è possibile che a Giacomo, il suo amico del cuore, in una conversazione privata e si presume riservata, dica di non averla riconosciuta e al pubblico ministero, in sede giudiziaria, affermi con certezza che era lei? E perché, se davvero ha riconosciuto la voce di Amanda, lo stesso giorno della telefonata intercettata manda a Giacomo un messaggio che recita: «Amanda non c'entra perché ho lottato contro un maschio e lei non c'era».
Meredith, il delitto di Perugia, è un podcast di Antonio Iovane. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design Indie Hub Studio.
Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper. Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia.